maggio e siamo dentro il ciclo che riguarda la costruzione del mondo sostanzialmente. Abbiamo affrontato il tema della costruzione vettoriale e la volta scorsa. E voi affrontate attraverso quello che vi è stato richiesto l'installazione, il manifesto, che è un po' l'inizio del una ulteriore tappa di avvicinamento al finale, e da una certa fase in poi è stata inserita questa lezione nel corso Tempo è o tempo prima dimensione dello spazio. La lezione fa parte di quel set di lezioni, ce ne sono tre, credo, se ricordo bene, che ha più un approccio, diciamo, cognitivo, logico, piuttosto che descrittivo. Quindi noi cerchiamo di ragionare insieme su questa questione del tempo e dello spazio, che mi sembra il punto giusto in cui parlare di queste cose. E quindi ci interroghiamo in qualche maniera, come ci siamo interrogati all'inizio del corso sulla nozione di informazione, così adesso ci interroghiamo sul rapporto tra tempo e spazio. Ovviamente una delle questioni più forti che gli architetti possono affrontare è di interesse molto, molto ampio. È un campo in cui è facile disperdersi, ma in qualche caso attraverso questo sguardo, questo ragionamento, si può ottenere, ed è stato ottenuto nel passato, uno spessore particolare al proprio ragionamento. Quindi un po' in questa luce noi la facciamo. Storicamente una delle lezioni che suscita anche più curiosità, se non più interesse, e questo si desume anche dal numero degli approfondimenti che ha avuto un poco questo tema. Ho portato con me il libro, il vostro libro, Introduzione alla rivoluzione informatica in architettura, perché sostanzialmente nel libro, il libro ha questo tipo di organizzazione, probabilmente voi conoscete. La parte prima si chiama questioni di contenuto e affronta il tema delle sostanze, della comunicazione, della città e del paesaggio, affrontandole ovviamente attraverso questo nuovo paradigma dell'informatica. In qualche maniera fa capire come questi ambiti cambiano molto rispetto alla presenza di quello che noi abbiamo definiamo la rivoluzione informatica, un vero e proprio campo strutturale. Io chiamo questa parte questioni di contenuto. Noi in realtà non la seguiamo in maniera pedissequa durante le lezioni, la attraversiamo facendo una sorta di slalom, tocchiamo questi punti, ma non necessariamente né in quest'ordine né in questa struttura. La seconda parte invece io la chiamo aspetti teorici, e riguarda quattro blocchi che sono sondati effettivamente dal punto di vista teorico-cognitivo. Abbiamo fatto il primo, che riguarda il concetto di informazione, adesso facciamo il secondo, che riguarda appunto il tempo, e faremo spazio e modello in seguito. E la parte terza si chiama Nuovi spazi dell'interattività, porta elementi per una riflessione sugli elementi catalizzanti di questa epoca informatica, mentre la quarta sintesi riprende un poco le linee di alcune cose. Come avete capito, e come immagino avete capito, il libro a un lettore esperto può anche essere letto non sequenzialmente, Questa è una cosa a cui io tenevo, cioè ogni capitolo ha anche una sua autonomia. Quindi noi siamo nel capitolo tempo, di cui tra poco ci addentriamo, e faremo un poco dei ragionamenti e un poco degli esperimenti, come abbiamo fatto negli altri casi, e seguiremo un poco la lettura del libro per non perdersi negli argomenti, perché gli argomenti sono, devono essere attaccati abbastanza precisamente. Per chi vuole approfondire questa tematica, ci sono almeno questi tre testi. Uno è I Sandali di Einstein, che è molto recente, il libro è di Catalano, e noi abbiamo curato questo libro in questa collana che si chiama Gli Strumenti, e secondo noi è venuto molto bene. L'altro è Matland, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, e nella, diciamo, storica collana. Il terzo che vi volevo segnalare, per chi è interessato a queste questioni, è di Carlo Rovelli. Come voi sapete, o immagino, Carlo Rovelli è un fisico, però ha anche la capacità non trascurabile di riuscire a comunicare i temi della fisica, i temi della fisica contemporanea, e si capisce mano a mano che si procede che è un fisico, è un po' un filosofo sostanzialmente, non sono così poi così lontani come uno pensa, no? Le scienze ad alti livelli, è come se ad alti livelli tutte le scienze si incrocino, no? A bassi livelli rimangono separate, ad alti livelli tendono, diciamo, ad incrociarsi, quindi si ritrova un ragionamento filosofico, eccetera, un ragionamento epistemologico, eccetera. Rovelli è sicuramente molto bravo, non ha scritto solo questo, ne ha scritto anche altri. Voi lo conoscete, no? Immagino di sì, perché è un master. Tra l'altro, va bene, questo poco importa. Allora, seguiamo adesso questo tipo di ragionamento sul tempo, cercando di capire perché per me il tempo è legato fortemente a questa idea della costruzione, che è la maniera in cui noi avevamo approcciato il ragionamento nella costruzione vettoriale del mondo. In questo modo nostro di trattare il tempo, vedrete che c'è una certa similitudine. Allora, cominciamo. L'umanità è capace con sorprendente abilità di assimilare un progresso tecnologico che annulli distanze e che cambi anche radicalmente abitudini e comportamenti. Un esempio che tutti conoscono è la differenza tra il chi è, che si usava una volta, e il dove sei di oggi, per esempio legato alla nascita del cellulare. Oppure l'ibridarsi continuamente sempre di più con un livello artificiale. Tutti noi, soprattutto noi anziani, ma progressivamente anche i giovani, hanno protesi di vario tipo e sono abituati a vivere con queste protesi. Questi cambiamenti hanno un arrivo molto rapido, arrivano molto rapidamente, ci vuole molto più tempo ad arrivare è il cambiamento della forma mentis che questi cambiamenti procedono. Cioè, in qualche maniera, le forme mentis che noi abbiamo, le forme mentali, le strutture mentali attraverso cui noi guardiamo, in qualche maniera sono formate attraverso l'educazione sostanzialmente scolastica, e in particolare per quanto riguarda le maniere di pensare al tempo e allo spazio, sono molto legate alla costruzione classica del pensiero scientifico, cioè alla fase newtoniana. Quindi per Newton esiste uno spazio assoluto ed esiste un tempo assoluto, e noi architetti tendiamo a pensare implicitamente che noi creiamo degli oggetti nello spazio, creiamo degli oggetti che stanno nello spazio, e siamo molto resti a sviluppare l'idea invece che è più legata a tutte le scienze contemporanee, a proprio un cambio di paradigma da questo punto di vista, che noi creiamo relazioni, che la creazione anche dei nostri artefatti, dei nostri edifici, non crea oggetti nello spazio, ma crea relazioni, crea campi e relazioni, e questi campi e relazioni sono oggetti a molteplici manipolazioni. Tutto questo è un cambio importante di maniera di vedere le cose, in particolare se si associa alla presenza anche di strumenti nuovi, non solo e non tanto di progettazione, ovviamente, ma soprattutto di tipo tecnologico, quando noi capiamo che possiamo ibridare questa idea, diciamo, di spazio, delle relazioni attraverso la tecnologia. Si comincia a pensare allo spazio come uno spazio appunto dell'informazione, permeato di possibilità che ci vengono date dalle tecnologie, e quindi viviamo un insieme di relazioni diverse. Quindi gli architetti d'abitudine pensano di plasmare una cosa che è, non pensano di poter creare essi stessi il tempo e lo spazio. È una questione rilevante, in particolare se si connette questa indagine al più generalizzato cambiamento da un paradigma meccanico e oggettivo a uno informatico e soprattutto soggettivo. E fino a qua ci siamo. Adesso andiamo un pochettino più avanti e parliamo della natura del tempo. Allora, la prima, io qui procedo con lo stesso sistema che abbiamo fatto, diciamo, quando abbiamo risettato il discorso dell'informazione, qui risettiamo il problema del tempo e in qualche modo dello spazio. Allora, la prima condizione da cui conviene partire è quella che sostiene, e questa è la prima, uno, il tempo è la prima dimensione dello spazio. Questa dicitura è la dicitura che sarà per noi fondamentale, che equivale a quella che avevamo dato quando parlavamo di informazione, la partenza in qualche maniera di un ragionamento diverso. Quindi il tempo è la prima dimensione dello spazio. Il tempo, quindi, da questo punto di vista, non è tanto una quarta dimensione dello spazio, perché tutto si muove, tutto è relativo, come spesso orecchiando un poco la relatività viene detto, ma è proprio il tempo l'unico modo di descrivere uno spazio. Allora, cerchiamo di ragionare attraverso questa categoria. Per convincersi basta porsi in una condizione artificiosamente limitata, una stanza buia, oppure uno spazio a una sola dimensione, come spiego in nota. Cerchiamo di pensare quindi a uno spazio fatto a una sola dimensione. Comincio ponendomi in una situazione limite, quello di uno spazio appunto a una sola dimensione. Immaginiamo così di essere costretti a vivere lungo un binario, immergersi in una dimensione esclusivamente lineare, senza averne mai sperimentate e neanche immaginate altre. Io ragiono quindi sulla falsariga di Emmer e prima di Emmer di Flatlandia con questo tipo di artificio. Allora, senza averne mai sperimentate e neanche immaginate altre, facciamo a noi stessi una domanda chiave. Qual è il modo di conoscere, di descrivere, di rappresentare questo mondo solo lineare? Evidentemente la vista non c'è di aiuto, perché tutto apparirà schiacciato in un unico punto. La risposta deve risiedere in un altro ordine di esperienze. Il modo di conoscere questo spazio lineare da un punto a un altro del binario il modo di conoscere questo spazio lineare può avvenire solo percorrendolo. Posso infatti calcolare il tempo da un punto a un altro del binario, ed è proprio questo intervallo ciò che permette di descrivere una condizione spaziale. Il tempo diventa così la prima dimensione conoscitiva e descrittiva dello spazio e la linea, la minima entità spaziale. Appunto, sto usando in questo esperimento il famoso artificio di Edwin Abbott nel romanzo Flatlandia. E poi cito Emmer e cito le note. Ho ricordato lo scrittore Edwin Abbott, ma vorrei rendere chiaro che la definizione del tempo come prima dimensione dello spazio non solo non deriva dallo scrittore inglese, ma l'ho escagitata proprio per cercare di risolvere quello che appare un artificio letterario usato da Abbott. Flatlandia è uno spazio a due dimensioni, un piano cartesiano, in cui vive il quadrato, protagonista base del libro. In questo spazio vivono altre figure geometriche che si muovono tutte come vermi piatti e che non conoscono altro mondo che il piano a due dimensioni. Mi prendi la mia borsa e facciamo un foglio bianco, facciamo le presenze, un altro mi serve a me. In cui vi ricordate la protagonista base del libro, in questo spazio vivono altre figure geometriche che si muovono tutte come vermi piatti e che non conoscono altro mondo che il piano a due dimensioni. Ora una figura, poniamo per esempio il quadrato, potrebbe avere cognizioni di tutte le altre figure, triangoli, cerchi, poligoni, non per il fatto che essi hanno lati luminosi e colorati, appunto come sostiene Abbott, ma bensì circumnavigandole, percorrendo il perimetro e quindi facendo entrare il tempo come prima dimensione dello spazio. Calma, adesso supporteremo ancora di più questa cosa. Riusciamo a fare anche un po' di presidio? Ah, già sto tirando, perfetto, grazie. Allora, vale la pena, quindi, abbiamo detto che il tempo è la prima dimensione dello spazio, vale la pena sottolineare che dalla prima formulazione ne deriva direttamente una seconda. Lo spazio, quindi, da questo punto di vista, è un intervallo percorribile. E quindi la sua minima dimensione è quella di una linea. È una terza che riguarda una definizione più ampia dell'abituale di punto. Punto è ciò che non ha né spazio né tempo, che ha implicazioni anche in astrofisica. Attraverso questa definizione, quindi, in qualche maniera inverto, per rendere le cose, io penso, più chiare, metto questa definizione che il punto è ciò che non ha né spazio, che ha implicazioni anche in astrofisica. Calma, d'accordo? Calma. Se c'è una cosa assodata è questa. Allora, ragioniamo su questa definizione, no? Che il punto è ciò che non ha né spazio né tempo. Da questo in realtà derivano le altre due, al contrario se noi ragioniamo. Allora, che cosa vuol dire che il punto è ciò che non ha né spazio né tempo? Questo utilizzo del tempo nella formulazione dello spazio, che arriva ad ampliare il primo postulato di Euclide, Euclide si ricorderà, il punto è ciò che non ha parti, adotta alcune componenti della definizione astrofisica di buco nero, che ha massa infinita, curvatura infinita e non ha né tempo né spazio. Lo spazio e il tempo si generano insieme. Il tempo inizia con il Big Bang, sostiene Hawking, e sono tra l'altro governati da una relazione nota, un secondo uguale a 300.000 km, cioè la velocità della luce. Il noto astrofisico ricorda anche, e questa è bellissima, che Sant'Agostino alla domanda che cosa faceva Dio prima di creare l'universo, rispose che il tempo era una proprietà creata da Dio e che quindi prima dell'inizio dell'universo il tempo non esisteva. Che faceva? Non esisteva il tempo. Prima dello spazio non esisteva il tempo. Quindi questa idea è un'idea che mette insieme dei fatti fisici noti, la curvatura massima, la massa massima, quello che succede nei buco neri dal punto di vista dell'astrofisica, un concetto teologico, che cosa faceva Dio prima che esistesse l'universo, e questa formulazione che per noi è fondamentale, è che il punto è ciò che non ha né spazio né tempo. Quindi adesso riandiamo alle tre definizioni che abbiamo appena dato e capiamole in una sequenza logica. Se il punto, sempre dal punto torniamo, il punto l'abbiamo visto in un modo nell'informazione, in un altro modo nella creazione, d'accordo? Se noi diciamo che il punto è ciò che non ha né spazio né tempo, e questo è praticamente pacifico, è pacifico questo, no? Se non vi va bene leggete Rovelli, d'accordo? Questo è una cosa abbastanza pacifica. Diciamo la creazione dello spazio consiste nell'acquisire di questo punto un'altra dimensione. Ecco perché io dico il tempo è la prima dimensione dello spazio, cioè lo spazio viene creato nel momento in cui questo punto si muove ed è, non è altro che quello che effettivamente avviene con la creazione, diciamo, dell'universo, no? Quando si espandono questi buco neri. Ma noi l'abbiamo resa in maniera più semplice perché a noi interessa capire la questione dal punto di vista, come dire, geometrico lineare e dire che lo spazio è un intervallo, è uno spazio percorribile, è un intervallo, una distanza di tempo percorribile. Quindi se io muovo, o quasi mi verrebbe voglia di dire estrudo, come abbiamo visto prima nella lezione precedente, quasi se estrudo il punto da uno spazio e senza tempo, sono arrivato a, diciamo, uno spazio. Ma l'unico modo di conoscere questo spazio è attraverso il tempo, non c'è altro modo di descrivere questo spazio se non attraverso il tempo. Se sono una formica che giro lungo un filo, l'unico modo di capirlo è quando il filo inizia e quando il filo finisce. Ora chiediamoci, ok, ora chiediamoci come questa idea del tempo, come fattore decisivo per la comprensione dello spazio, può condurci a formulare alcune idee di un certo interesse per il nostro campo. Per capire questo, il centro è di una seconda sperimentazione, anch'essa discussa in nota, e che il tempo non è solo la prima dimensione dello spazio, ma è anche lo strumento fondamentale per comprendere mondi a meno dimensioni del nostro e per immaginare logicamente mondi a più dimensioni. Calma. Ok, allora, per fare questo, diciamo, sarebbe molto carino che anche voi vi munisse di questo semplice strumento, e cioè di un foglio di carta. Perché con il foglio di carta facciamo direttamente questa sperimentazione, peraltro niente affatto complicata. Allora, la domanda è, ed è una domanda tipicamente albottiana, poi proviamo a chiederci, come faccio a percepire una figura a tre dimensioni se vivo in un mondo a due? Questa è una domanda tipicamente albottiana da cui nasce tutto, diciamo, una serie di tensioni del libro. Allora, immaginiamo, ecco perché mi serve questo foglio, un mondo a due dimensioni, d'accordo? Questo è un mondo a due dimensioni, abbiamo problemi. Prima abbiamo descritto un mondo a una dimensione. Abbiamo detto che il punto è a zero dimensioni, ma sicuramente il foglio è un mondo a due dimensioni. Ora, Albot, e su questo costruisce il suo libro, si domanda, ma se io vivo in un mondo a due dimensioni, posso percepire un mondo a tre dimensioni? Allora, e veniamo a discutere di questa cosa. Per rispondere facciamo un secondo esperimento. Immaginiamo di incastrare una sfera in un piano. Cioè immaginiamo che su questo piano, che è un piano a due dimensioni, io ho, diciamo, incastrato una sfera. Se conoscessi solo le due dimensioni del piano, percorrendo la sezione di incastro sul piano della sfera, penserei naturalmente che la figura sia un cerchio, ovviamente. perché l'incasso della sfera sul piano genera un cerchio. Io girandola, circonnavigando questa, diciamo, questo perimetro, mi nascerebbe questo fatto. Di caso del piano della sfera, naturalmente che la figura sia un cerchio, ma possiamo intervenire sulla sfera, ma facciamo intervenire sulla sfera il fattore tempo, cioè facciamola muovere in giù in maniera che la sezione di incasso sul piano diventi progressivamente più grande. In questo caso, circumnavigando la sezione di incasso una seconda volta, scoprirei che il cerchio è diventato più grande. E facendo una terza volta il giro troverei che il periplo è diventato triplo. Naturalmente questo sarebbe un fenomeno quasi inspiegabile nel mondo a due dimensioni. Si potrebbero fare congetture, come tutte le cose che non capiamo, sull'evento e escogitare ipotesi molto balzane. Ma è anche possibile ipotizzare logicamente una sorta di progressione, visto che nel mondo a due dimensioni si ha coscienza del mondo a una sola dimensione, cioè le linee, sarebbe possibile immaginare che la progressione possa muoversi non solo verso il basso, ma anche verso l'altro, cioè che dopo un mondo a due dimensioni ne possa esistere uno a tre. Uno scienziato geniale potrebbe ipotizzare che, esistendo uno spazio a tre dimensioni, esistono anche figure a tre dimensioni e quindi che le circonferenze continuamente cangianti sul piano siano effettivamente sezioni di incastro dovute al movimento. Al movimento di una sfera in uno spazio a tre dimensioni. Sarebbero una serie di scoperte terrificanti, quasi impossibili da spiegare a chi conosce solo il mondo a due dimensioni, ma che sarebbero di un'evidenza lapalissiana se si potesse saltare dal mondo a due a quella a tre dimensioni e quindi vedere la scena della sfera incastrata sul piano da un altro punto di vista, anzi letteralmente, e questa è una parola chiave, da un altro sistema di riferimento. La ragione di questa lunga digressione è dimostrare che anche in questo caso è il fattore tempo la chiave, in questo caso il movimento della sfera è l'elemento che può far comprendere l'esistenza di mondi a più dimensioni rispetto a quelli effettivamente sperimentati, mentre l'idea di analogia per pensare a mondi a più dimensioni, il concetto di salto da una dimensione all'altra sono temi che derivano da Abbott, il fattore tempo è strano al ragionamento dello scrittore inglese ed è quello che caratterizza questa analisi. Quindi torniamo un attimo a noi. Uno spazio a due dimensioni, da uno spazio a due dimensioni si percepisce e si esperienza uno spazio a una dimensione inferiore, e cioè nel caso specifico la linea e il punto, ma uno spazio a dimensione superiore, come dire, la parola giusta è a proiezione in uno spazio a dimensione inferiore, può essere compreso, può essere intuito, anche se non esperito, può essere intuito soltanto su una base logica. E la base logica è appunto abbastanza terrificante, impossibile da spiegare a chi esperisce solo due dimensioni, ma logicamente possibile, che il movimento che noi vediamo, che il periplo cambia, è dovuto al fatto che esista uno spazio a tre dimensioni superiore a quello a due che io conosco. Quindi, in particolare, quindi, nascono delle nuove definizioni, che è la quarta. Ogni sistema di riferimento inferiore è contenuto da uno superiore, quindi la linea è contenuto dal piano, il punto è contenuto dalla linea e così via, da un sistema inferiore si ha proiezione di uno di livello superiore e soprattutto, ed è il più interessante, il più importante, ogni sistema di riferimento è valido al suo interno e ha uno spazio e un tempo autonomo. Questo discorso che ogni spazio, ogni sistema di riferimento è valido al suo interno e ha uno spazio e un tempo autonomo, è dove questa maniera di approcciare il discorso si sovrappone e utilizza, è ovviamente quella di Einstein, che si basa proprio su questo concetto, che i vari sistemi di riferimento hanno spazi e tempi autonomi. Ora, o meglio, relativi, come più spesso viene orecchiato. Ora, il fatto che ogni sistema, il concetto di proiezione visto in questa maniera è molto bello, la parola proiezione, giusto? Perché noi siamo abituati, senza neanche a pensarci, di usare il concetto di proiezione attraverso questa cosa, no? Noi siamo abituati a ragionare soggetti a tre dimensioni, di cui leggiamo le proiezioni, no? E noi portiamo l'oggetto a tre dimensioni a due dimensioni. Quindi il concetto di proiezione è un concetto assolutamente abituale al nostro modo di ragionare, anche se non attraverso questo ragionamento, più attraverso, diciamo, il concetto delle proiezioni ortogonali. Mentre in questo caso il concetto di proiezione ha una implicazione cognitiva che è molto bella, molto interessante, e cioè è quella che attraverso la proiezione noi possiamo in qualche maniera intuire la presenza di un mondo a dimensioni superiori. Ecco perché l'esempio, diciamo, del vivere a due dimensioni, la sfera incastrata, e che ci dà proiezione su due dimensioni, è veramente l'idea addirittura di pensare che esista un mondo a tre dimensioni. Ora, quello che vi dicevo, quella che ha più implicazioni è questo: ogni sistema di riferimento è valido al suo interno e ha uno spazio e un tempo autonomo, che è la cosa che, diciamo, a noi interessa in maniera particolare. Facciamo questo esperimento per comprendere questa cosa. Prendiamo il nostro fatidico foglio di carta e immaginiamo che il foglio di carta sia una foglia o uno spazio a due dimensioni. Immaginiamo di essere, cosa che è facilissima per noi immaginare, di essere un verme piatto che sperimenta questo spazio attraverso le sue, diciamo, strutturazioni fisiche, cioè lui può solo strisciare e può solo camminare su questa superficie, giusto? Allora, siccome il tempo è il modo di conoscere lo spazio, è ovvio che per il verme piatto, anche se fosse questa configurazione, questa situazione è data dal tempo t di percorrenza da questo punto a questo punto. Quindi il suo spazio, che equivale al suo tempo, è dato dal tempo di percorrenza di questa, diciamo, di questa struttura, eccetera, eccetera. Ma se io per un secondo, prendo questo spazio a due dimensioni e lo guardo come sono io, attraverso le capacità, diciamo, di vederlo a tre e anche di usarlo a tre, mi rendo conto immediatamente che da questo punto a questo punto non devo esperire questa cosa, ma basta fare un vettore T1 molto più breve e quindi, diciamo, completamente diverso, sia come struttura di spazio sia come struttura di tempo. Questo è, diciamo, la maniera più facile per farvi capire un concetto basilare, e che è quello che da una parte ogni sistema di riferimento inferiore è contenuto da uno superiore, è ovvio, da un sistema superiore si ha proiezione di uno inferiore, ma soprattutto ogni sistema di riferimento è valido al suo interno e ha uno spazio e un tempo autonomo. Quindi uno spazio a due dimensioni ha un suo tempo e un suo spazio, uno spazio a tre dimensioni ha un suo tempo e un suo spazio, e lo spazio a due è contenuto da uno spazio a tre, e così via. Vediamo che cosa succede adesso che abbiamo, diciamo, posto questa maniera nuova di ragionare e di approcciare la questione. Queste formulazioni comportano un punto decisivo. Nei diversi sistemi di riferimento a uno, due o tre dimensioni, i tempi sono diversi. E questo è un aspetto centrale che scuote appunto quell'idea di oggettività del tempo e di conseguenza di oggettività dello spazio, che è un dato tranquillizzante e comune del nostro lavoro. Ora, tutto in Newton si basa su questo concetto. Esiste uno spazio e un tempo assoluto, governato da le forze delle masse e delle geometrie. Einstein dimostra che non è vero, che dipende dai sistemi di riferimento. E quindi è uno sconvolgimento di questa cosa. Perché questo? In realtà per le masse solide, sostanzialmente il sistema newtoniano funziona molto bene, ha anche a grande precisione, ma quando noi facciamo intervenire altri sistemi, le onde elettromagnetiche in particolare, e altri tipi di campi, tra cui lo stesso campo gravitazionale, allora ci rendiamo conto che non funziona più o che non serve più. O meglio, serve entro quei parametri, ma quando abbiamo parametri nuovi non va più bene. Infatti una delle prove fondamentali della teoria della relatività, come voi probabilmente sapete, riguarda proprio la curvatura dei raggi solari che è soggetta a forze gravitazionali. Questo è stato prima teorizzato e poi provato scientificamente attraverso un esperimento vero e proprio che è avvenuto 5-6 anni dopo che era stato teorizzato. Quindi quando noi trattiamo con campi, energie, forze che non sono quelle classiche delle masse, delle cose, abbiamo bisogno anche di strumentazioni nuove, e più scendiamo dentro la complessità della materia, più abbiamo bisogno di lenti nuove, di parametri nuovi. E questi sono soltanto degli accenni molto, molto banali, quasi banali. Allora, questo ve l'ho descritto. Ok, allora, adesso che abbiamo visto questi aspetti, procediamo con alcune conseguenze. La prima conseguenza riguarda il concetto di salto, o del salto, io lo chiamo. Allora, io dico, e qua faccio un piccolo excursus un po' così, ho usato per lungo tempo come desktop un'immagine di un disegnatore che mi era molto caro, che faceva vedere una balena che saltava fuori dall'acqua. Questa immagine può essere associata al ragionamento su come fare a percepire un'altra dimensione quando si è in qualche maniera costretti in una inferiore. Nel caso specifico, come fa un pesce costretto unicamente dentro l'acqua a percepire e a comprendere cosa c'è fuori da quel liquido e a descrivere e a immaginare realmente le coste, i golfi, le spiagge? Naturalmente l'abbiamo capito, lo può fare con un salto fuori dalla propria dimensione. La figura del salto, quindi, è fondamentale per percepire un'altra dimensione e per comprendere e far vedere allo stesso tempo effettivamente la propria. Ma il portato del salto non è solo percettivo, non è solo un allargamento, anche se incredibile, della visione e della ragione, è soprattutto l'inizio della comprensione delle regole di altri sistemi di riferimento, di altri spazi, di altri tempi e soprattutto, e qui rimettiamo in gioco l'architettura, di altri sistemi. In questo territorio arduo, in questa atmosfera con poco ossigeno, ci stiamo lentamente muovendo, è quello della ricerca della conoscenza estetica della dimensione informatica. Ve ne è a sufficienza, credo, per fare il movimento su quattro dimensioni. Questa questione del salto fuori per guardare e comprendere ha avuto, diciamo, tanti casi di applicazione. Il più famoso e il più importante è quello dei viaggi astronautici, no? E soprattutto quelli dell'arrivo sulla Luna, quando guardare il sistema Terra dall'esterno, per la prima volta effettivamente dall'esterno, ha fatto comprendere razionalmente, ma anche, come dire, emotivamente, una serie di fatti, no? Il primo, che è il più evidente, è come questa, diciamo, questo globo terracqueo sia un sistema in equilibrio sostanzialmente, no? Sia un sistema in ecologico in equilibrio e in navigazione attraverso il suo essere in equilibrio. Ed è un equilibrio abbastanza unico e abbastanza fragile. Quindi, in qualche maniera si dà inizio a un pensiero, come dire, sistemico maturo da questa fase, da questa visione, no? Sostanzialmente. Per esempio, quindi il salto presuppone un livello cognitivo diverso, no? Un salto cognitivo fuori, e questo è un atteggiamento molto molto interessante, no? Se ci pensate. Ecco perché questa cosa dell'immagine del pesce che non sa niente, non sa niente del mondo fuori da sé. Come puoi intuire un mondo diverso da quello acquatico, uno che sta solo nell'acqua? Per un attimo lo può intuire saltando fuori. Quindi, diciamo, le due immagini combaciano, ma l'idea è anche un'idea, diciamo, in qualche maniera strutturante, no? In qualche maniera spesso vedere le cose dal di fuori, attraverso un cambio di dimensione, da un altro sistema di riferimento sostanzialmente, e come si pone su tre dimensioni e vede gli sforzi, diciamo, del verme piatto, come diciamo, no? Li vede con un'altra ottica. Allora, quattro dimensioni. Allora, naturalmente, vista da questo punto di vista, la quarta dimensione non è affatto il tempo, ma è una quarta dimensione geometrica nel nostro caso, che estende la geometria XYZ nella progressione che abbiamo descritto. Possiamo naturalmente pensare a creare uno spazio a quattro dimensioni con un processo analogico di traslazione teorizzato già nell'Ottocento dal matematico George Riemann. Se lo spazio a tre dimensioni di cui partiamo è uno spazio cubico, traslando un cubo avremmo uno spazio idealmente racchiuso in un ipercubo che determina e comincia con un cubo e che avrà 16 vertici invece degli 8 del cubo di partenza. Lo spazio così definito avrà, secondo il nostro ragionamento, una serie di caratteristiche comuni agli altri, e le riassumo di nuovo. 1. Il tempo è la prima dimensione dello spazio. 2. Lo spazio è un intervallo percorribile. 3. Il punto è ciò che non ha spazio né tempo. 4. Ogni sistema di riferimento inferiore è contenuto da uno superiore. 5. Da un sistema inferiore si ha proiezione di uno di livello superiore. 6. Ogni sistema di riferimento è valido al suo interno e ha uno spazio e un tempo proprio. Ma per cercare di capire veramente che cosa è uno spazio a quattro dimensioni, dobbiamo aggiungere ora una settima formulazione. Ogni sistema di livello superiore coesistono infiniti sistemi di riferimento di livello inferiore. Ora domandiamoci a questo spazio a quattro dimensioni, com'è fatto? Che cosa succede al suo interno? Naturalmente funzionano tutti i punti descritti, anche se amplati di una caratteristica fondamentale che è condensata proprio nella settima formulazione. Dentro uno spazio a quattro dimensioni coesistono più sistemi di riferimento a tre. Così, se in uno spazio a due dimensioni esistono infinite linee, cosa che tutti noi sappiamo, e in uno spazio a tre coesistono infiniti piani, nello spazio a quattro coesistono, tra virgolette, infiniti cubi. Ciascuno può avere orientamento diverso di atti e naturalmente non è detto che siano cubici, è soltanto una maniera di dire, ma possono essere ovali, spiraliformi, sferici, dato che la conformazione cubica è scelta solo per semplicità. Come abbiamo visto anche nei casi precedenti, ciascuno di questi sistemi di riferimento, tra l'altro non necessariamente con assi tra loro perpendicolari, può descrivere mondi diversi dal punto di vista di spazio e di tempo. Inoltre, diversi mondi possono muoversi velocemente l'uno sull'altro, generando i fenomeni solo apparentemente paradossali della relatività einsteiniana. Se la caratteristica intrinseca di uno spazio a quattro dimensioni è quella della compresenza di interi mondi a tre dimensioni, poniamoci allora una domanda abbastanza cruciale, e con questa domanda terminerei. Qual è la navigabilità prevalente di uno spazio a quattro dimensioni? In quella lineare la navigabilità è solo quella del binario, in quella 2 è evidentemente piatta, in quella 3 è anche verticale, ma la navigabilità nel mondo a quattro dimensioni è veramente quella del salto? Se in un mondo a due dimensioni posso cambiare continuamente linea, in quella 3 posso cambiare continuamente piano, in quella 4 posso cambiare continuamente volume, posso cambiare sistema di riferimento tridimensionale. La navigabilità di base di un mondo a quattro dimensioni è quella che permette di saltare da un mondo a tre dimensioni a un altro mondo a tre dimensioni, e questo salto non è, come abbiamo capito, solo spaziale, è anche temporale. La navigabilità delle quattro dimensioni è quella del salto. Fermiamoci qui per un momento. Tutto questo ragionamento sarebbe semplicemente astratto, cioè, no? Lo avremmo potuto fare teoricamente ai tempi di Leonardo, più o meno, no? Che cosa cambia? Che cosa è la cosa che cambia sostanzialmente? Per cui per noi la questione è interessante. Francesca, secondo te? Cioè, questo è un ragionamento teorico, d'accordo? È teorico. Ma oggi, in che senso questo non è tanto teorico? È un'ipotesi. Oppure, Silvia, dove sta? Silvia. Sì, in che senso? Vabbè, ci ragioniamo, così io mi riposo un po'. Rocco?
Dovrebbe essere il mondo del digitale in generale.
Ma un po' di più del mondo del digitale. E un attimo, un po' di più. In che senso? Mirko? Certo, un po' lo è, ma lo è anche di molto di più. È di più del digitale.
A me sembra molto quando parliamo della questione dei diversi livelli che ci sono, un salto di diversi appunto.
Cioè, il problema è che noi oggi abbiamo le protesi tecnologiche, diciamo, generalmente intese. Allora, quando noi siamo in grado di creare un reattore nucleare lungo 3 km sottoterra per far navigare le micromasse di materia all'indietro nel tempo, perché questo tipo di questioni non solo sono questioni di tipo puramente cognitivo, ma in parte sono anche, questioni esperibili. Facciamo un altro esempio. Nell'attimo in cui una delle prime protesi è stato il cannocchiale, d'accordo? Allora, il cannocchiale che cosa, da questo punto di vista ha voluto dire? Ha voluto dire che noi avevamo dello strumento sostanzialmente per studiare il passato, giusto? Perché se io vedo una luce che, di una cosa che non c'è più, non so altro che studiando il passato. Quindi ho una protesi tecnologica in realtà per studiare il passato. Ora, questi sono esempi, diciamo, semplici, /. Ma l'idea è questa, è che questo mondo cognitivo si di ragionamenti, si sposa a un altro mondo, che è il mondo tecnologico, cioè il mondo delle possibilità che la tecnologia dà di espletare alcuni di questi processi. Il concetto di proiezione, di cui noi abbiamo appena parlato, una cosa è il concetto di proiezione de Flatlandia, dal punto di vista puramente cognitivo, no? Dell'idea che se si muove la sfera su un piano io posso intuire che c'è questo. Un'altra cosa è l'idea di costruire un telescopio, no? Che mi dà cognizione di cosa a milioni di anni luce, o che io finalmente questi buchi neri dove non c'è nello spazio nel tempo li comincio a vedere, eccetera, no? Quindi la cosa che bisogna riflettere è che le protesi tecnologiche, di cui il digitale è, diciamo, alimento e strumento principe, ovviamente, però rendono in qualche maniera questi ragionamenti non semplicemente astratti, ma in parte esperibili. E quello che a me interessa in tutta questa, diciamo, faccenda, è qualcosa di cui parleremo anche dopo, anche parlando dello spazio ne parleremo di questo concetto, è l'idea che questo mondo dal punto di vista cognitivo diverso dal mondo newtoniano, accoppiato alla presenza della tecnologia digitale, sia in quanto tecnologia di ideazione, di parametrizzazione, eccetera, sia in quanto, diciamo, capacità fisica di creare cose fisicamente diverse, ci possono cominciare a far riflettere su altre dimensioni. E, diciamo, questi due mesi che facciamo insieme sono quelli che ci servono a fare questo, dopodiché piamo e se mettiamo sotto il cuscino. Uno su 20 di voi continuerà a lavorarci, per altri è una cosa, diciamo, come dire, passeggera, e non è detto che influenzi il resto del mio pensiero, della mia esistenza. È soltanto una maniera in cui io affronto alcune problematicità. Per alcuni no, per alcuni, come è in tante scuole del mondo, in tante situazioni del mondo, invece diventa, diciamo, un elemento fondamentale di accelerazione e di pensiero. Quindi, prego. Secondo me sì, però certo, io ritengo di sì, però io penso che cioè il problema è che a volte vedendo anche come si è evoluta questa facoltà e diverse altre cose, mi sembra cioè io ritengo che non affrontare queste cose sia un po' essere fuori dal mondo, ma mi sembra di ritenerlo che non ci siano tante persone in questa scuola in Italia che la pensano come me, neanche tra il corpo studentesco, devo dire, alla fine dei conti, no? Vabbè, ma questo è un altro discorso, ognuno si prende le scelte che vuole, fa quello che vuole, ma io credo che vuol dire essere fuori dal mondo, certo, perché come dire, io vi do una vulgata per architetti. Che vuol dire una vulgata? Cerco di farvi capire come alcune di queste questioni possono riguardare una spazialità architettonica diversa, è una spazialità architettonica che mette in gioco l'informatica non soltanto come parametrizzazione o, diciamo, modellazione, ma anche come ideazione, diciamo, no? Questo è il discorso. Io penso di sì, che sarebbe essere un po' fuori dal mondo, però, diciamo, alla fine non spetta a noi dirlo, come dire, no? Allora, prego.
Capito il concetto, la metafora del santo.
Sì.
Però, cioè, il santo è così fuori che si può terra.
Che tu, sì, certo, che tu lo vedi, sì, certo.
E quindi allora mi chiedo, questa quarta dimensione parte di possibilità, di possibile cubo che
sì.
Uno potrebbe esserci, come il santo di lui potrebbe essere.
Sì.
Qual è allora la differenza con il piatto di Schrödinger?
Con il
concetto, no, di Schrödinger, quindi la nebulosa di elettroni,
Dunque, il concetto adesso ve lo faccio vedere con gli esempi pratici, nel senso che attraverso proprio le protesi tecnologiche, tu questo salto, in qualche maniera, che di per sé, come dici te, no? Il salto sarebbe, in realtà attraverso il salto tu lo puoi gestire, prolungare e far diventare qualcosa d'altro. Sono le protesi tecnologiche che ti permettono, diciamo, questo ampliamento o questa sua fatto di diventare qualcosa di concreto. Abbiamo degli esempi, è una cosa di cui discutiamo.
Comunque, secondo me anche il fatto già di aprire a nuovi mondi, già di quello è un arricchimento, perché ti cambia proprio la prospettiva e la visione del mondo che hai, no? Anche solo fare un salto per ritornare a terra, però
certo,
hai visto qualcosa.
Certo, questo è un livello, però l'altro è quello che tu proprio lo puoi esperire, lo puoi cominciare a manipolare questo spazio a quattro dimensioni, un po' questa è tutta l'idea, anche perché hai le protesi. Vediamo, discutiamo un attimo di questo paragrafo che riguarda le protesi. Allora, ora bisogna aggiungere un elemento che riguarda il corpo della percezione, o meglio il soggetto della visione. Abbiamo stabilito in questo percorso che i passaggi da un sistema spazio-temporale a un altro non sono assoluti, ma che ciascuno ha il proprio sistema interno con sue leggi proprie che possono essere infrante solo da un livello superiore. Vi ricordate il tempo diverso che viene gestito a un livello superiore? Ora, tutto questo è in qualche modo dipendente anche dal corpo che percepisce. Abbiamo nei vari casi immaginato di essere un insetto che può camminare unicamente lungo un filo, oppure un verme piatto che può conoscere solo spazio e dimensioni, oppure un essere umano che ha capacità di moto e di percezione su tre dimensioni. Ne deriva che lo spazio a tre dimensioni non è legato oggettivamente a un'essenza delle cose, ma bensì a una caratteristica fisica degli uomini e degli animali, che è quella di percepire e di muoversi su tre dimensioni. Sembra così di essere arrivati a un limite oggettivo, che è quello che l'uomo è per sua natura un sistema a tre dimensioni e non a quattro. Lasciamo stare altre argomentazioni sul tempo, ragioniamo solo pragmaticamente. L'uomo, come sappiamo, sperimentando da molte migliaia d'anni, ha la possibilità di costruire appunto protesi tecnologiche e biologiche che in diversi modi lavorano per estendere i suoi limiti oggettivi. Sotto quest'ottica possiamo vedere lo sviluppo della tecnologia anche nella sua componente cognitiva. Il grande tema, infatti, non è solo quello di fornire continuamente nuove protesi tecnologiche, ma è quello di sollevare crisi, di porsi domande sulla natura percettiva, cognitiva e, infine, che è la domanda più ardua, estetica, che queste protesi tecnologiche possono permettere. Queste protesi tecnologiche, insomma, secondo noi, potrebbero servire anche per estendere la dimensione della nuova spazialità architettonica. Naturalmente non possiamo aprire per intere queste argomentazioni, ma possiamo ricordare molto succintamente tre punti. Il primo riguarda il nesso fondamentale tra le interconnessioni dinamiche tipiche del mondo dell'informatica, la nozione di modello nell'accezione scientifica del termine e il significato profondo di interattività, che porta la mutabilità fisica dell'architettura al variare sia delle situazioni esterne ma anche dei desideri e degli utenti. Di questo parleremo anche nelle lezioni successive. Il secondo punto riguarda la presenza di Internet. Internet è una delle protesi più rivoluzionarie create dall'uomo. Accoppiato al sistema di interfacce a finestre, a sistemi di navigazione in tempo reale, a sistemi di raffigurazione a distanza con sistemi ologrammatici sensibili e interattivi, è un breve passo che si sta per compiere, il grande mondo di Internet è un incredibile densificatore e moltiplicatore di spazi e di tempi. Possiamo avere finestre contemporaneamente aperte su mondi lontanissimi uno dall'altro e possiamo letteralmente saltare da uno all'altro, viverci, sperimentare spazi in accelerazione e in movimento, rappresentare ed essere rappresentati, e tutto in tempo reale, in un continuo passare nei vari mondi, esattamente con la modalità del salto, che è poi la modalità di Internet. In questa fase di ricerca, Internet è uno strumento necessario all'architettura, non solo per i suoi aspetti pragmatici, ma per quelli cognitivi. Acquisendo coscienza, si capirà come attraverso Internet e l'interattività si metterà in azione una formulazione che abbiamo lasciato un poco in ombra. Da un sistema inferiore si ha la proiezione di un livello superiore. Formulazione che vuol dire che è possibile, pur essendo fisicamente inseriti in limiti spazio-temporali tridimensionali, avere idea di uno spazio a quattro e usarlo, immaginarlo, un poco capirlo e progettarlo, plasmarlo questo spazio a quattro dimensioni. Nel grande trapasso da oggetto a soggetto, che investe tutte le sfere dell'arte, della scienza e del pensiero, attraverso questa discussione abbiamo sottolineato quindi che neanche il tempo, neanche lo spazio sono più oggettivi, ma bensì soggettivi. La nostra dimensione, la nostra volontà, il nostro tempo, la nostra comprensione creativa della tecnologia li plasmano. Il nostro tempo è la prima dimensione del nostro spazio. Allora, questo ragionamento, quindi, che io ho letto parzialmente dal capitolo del libro, in realtà è stato generato con almeno tre passaggi. Il primo è stato la cura del libro Matlandia e la prefazione che comincia ad avere alcuni punti su questo. Il secondo, che è questo capitolo, che è il tempo prima dimensione dello spazio, che è uscito nel progetto, e il terzo, che è quello contenuto lì. E naturalmente, successivamente, questi altri lavori, soprattutto questo, diciamo, la cura di quel libro. Ma, come dire, il lavoro continua, no? Nella nostra modalità, continua ci si continua a riflettere, è un processo che mano a mano che si va avanti si riflette sempre di più e si pensa sempre di più. A un certo punto io ho trovato una sorta di mio fratello perduto, perché come sapete io ragiono sempre in questa strana cosa del fratello perduto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in qualche maniera io intuisco delle cose, capisco delle cose e in qualche maniera ci ragiono e le comunico, le scrivo, le penso, senza fare necessariamente, questa è la mia forza, senza fare necessariamente un sondaggio totale del pensiero di quello, perché sennò avrei dovuto lavorare tutta la vita solo sul concetto di spazio e di tempo, e ho dovuto fare parecchie altre cose. Diciamo, questo è soltanto un capitolo. Magari dopo un po' mi trovo il fratello perduto. Chi è il fratello perduto? Quello che supporta questa, diciamo, posizione, ma magari l'aveva scoperto nel 1920, non è che l'aveva scoperto nel 1998, ma diventa, diciamo, appunto, un supporto molto forte di questo ragionamento. Allora, a un certo punto ho scoperto Jacob von Uxull, Jacob, chiamiamolo semplicemente, che fa un ragionamento estremamente interessante, che è esattamente parallelo a questo discorso, quando analizza il mondo animale e fa capire senza ombra alcuna di dubbio che il mondo animale sono veramente sistemi spazio-temporali indipendenti. E che ciascun sistema spazio-temporale funziona, diciamo, autonomamente l'uno dall'altro. E lui lo fa in questo volume, Ambienti animali e ambienti umani, in cui analizzando l'ambiente animale spiega molto bene questo concetto. Come lo fa? Lo fa, diciamo, estremizzando alcuni casi. Il caso più forte che lui descrive è quello della zecca. Allora, la zecca cosa fa? La zecca sostanzialmente vive, o meglio, praticamente sta appesa a un albero per un tempo indeterminato, che può anche essere mesi o anni, si muove soltanto sulla base del calore, non ha altro tipo di informazione che sulla base del calore, e quando una certe condizioni funzionano, prende e si attacca sul suo target, per farla diciamo estremamente breve. Messa in maniera molto più diciamo completa, su questo esempio e su altri, Wexkull elabora, diciamo, questa idea, che è esattamente parallela alla nostra, che l'ambiente della zecca a questo punto non ha assolutamente niente a che vedere con l'ambiente di un altro animale. Le condizioni spazio-temporali in cui si muove la zecca non hanno niente a che vedere con situazioni spazio-temporali di altri. Ognuno vive in una sorta di propria bolla. E questo diventa molto molto forte nella sua descrizione, e io qua ne parlo in vari contesti, sono più che altro appunti, ma per esempio a un certo punto ho cominciato a riflettere su questa idea della bolla e delle dimensioni spazio-temporali completamente diverse l'uno dall'altro, ragionando sul mondo degli atleti. Gli atleti sono il classico esempio di persone che vivono in una situazione di bolla, di spazio-temporale completamente diversa da quella degli altri. Cioè, se tu sei un ciclista che corre a 95 all'ora su una discesa, sostanzialmente, il ciclista che corre a 90 all'ora sotto una discesa ha soltanto alcuni parametri, può considerare soltanto alcuni parametri del mondo spazio-temporale e vive letteralmente soltanto in questa bolla. Ricordo che dopo vari punti che io elaboravo questa, diciamo, analogia, chi salta da un trampolino, la stessa cosa, cioè c'è una condizione di esclusione di parametri e di inclusione di parametri veri, diciamo, appartenenti soltanto a quella dimensione. A un certo punto ho trovato un atleta che, facendo un'intervista, faceva esattamente questo ragionamento. Allora, negli appunti, come sempre, ci sono molti approfondimenti su questa su queste questioni, alcune molto molto belle e interessanti. Uno degli artisti che si è occupato con maggiore continuità ed interesse di questo tipo di fenomeni è Dalì. Dalì è un artista che può stare anche un pochettino antipatico, ma a me, per esempio, non mi stava mai stato troppo simpatico per varie questioni. Però bisogna dargli atto che negli anni 70, dello scorso secolo, Dalì si è misurato da artista su questioni molto importanti. Per esempio, la creazione del mondo ologrammatico, cioè la creazione di uno spazio, diciamo, come dire, visivamente reale, ma in realtà illusorio, è una cosa che lui ha affrontato. Questa idea dello spazio ha più dimensioni, qui la croce diventa una sorta di ipercubo, e anche la presenza del digitale è da lì affrontato nel suo lavoro, quindi senza dubbio è una persona a cui guardare in questi casi. La prima volta che noi abbiamo affrontato questa cosa è stata molti molti anni fa, e però già da allora noi lavoravamo su Terragni quell'anno, c'è un aspetto monografico, e diversi lavori hanno avuto in qualche maniera suggestione di questi ragionamenti. In particolare questo di Andrea Sollazzo, che non so se qualcuno di voi ha letto Van Berkel Digitale, tu hai letto Van Berkel, è la stessa persona. Non era solo lui, era un gruppo, ma questo fu un progetto particolarmente interessante proprio perché usava Cioè, il tema di quell'anno era Terragni Futuro, era il centenario della nascita di Terragni, e tutto il corso lavorava su un modo di lavorare all'architettura di Terragni, ma in qualche maniera far intervenire la tecnologia dal punto di vista del ragionamento informatico, per traslare in qualche maniera questo mondo ad un livello, diciamo, superiore. Ecco perché si chiamava Terragni Futuro. E quindi ogni lavoro, ogni installazione che era stata pensata per la Casa dell'Architettura operava questa sorta di mix. Conosceva molto a fondo un progetto o una serie di progetti, ma facendo intervenire questi ragionamenti, in qualche maniera lo traslava e lo spostava. Questo di Andrea era un lavoro che proprio faceva, ragionava su questa idea della conquista di un'altra dimensione, in qualche maniera, no? E quindi era molto suggestivo, sia dal punto di vista visuale, riprendeva la Casa del Fascio, creava un eco della Casa del Fascio, ma in qualche maniera, diciamo, ragionava molto su questa idea della più di una dimensione, del salto spazio-temporale, eccetera, eccetera, e lo muoveva ovviamente in una direzione non so se sia ancora in linea, poi credo di no, credo che l'intero lavoro non lo sia, infatti. No, io ce l'ho in locale, però insomma abbiamo salvato queste immagini per memoria di questa cosa. Ma ripeto, se voi andate un po' in giro ad esplorare questi link, no? Troverete molto su questo ragionamento. Vediamo qualcuno che ne possiamo vedere. Ah, ecco, questa è interessante, la vediamo dopo. Ecco, questo è un link che è un link interessante, che va a una serie di trasmissioni che si chiamano The Elegant Universe, se ricordo bene. Sì, The Elegant Universe. Questa è una selezione molto molto bella, molto interessante, fatta ad altissimo livello, in cui vengono, diciamo, trasmissione per trasmissione spiegati vari concetti della fisica contemporanea, e quindi diciamo è estremamente interessante da seguire. In questo c'era anche, io non mi ricordo dov'è adesso, in questa cosa di Elegant Universe, ok, c'era anche il piccolo demo, che adesso in questo momento non riesco a trovare, il piccolo demo che diciamo faceva muovere il punto diventava la linea, prendevi la linea, il trasonale diventava il piano diventava il cubo, e traslando il cubo si realizzava l'ipercubo, cioè le quattro dimensioni. Su questo discorso dell'ipercubo e delle quattro dimensioni c'è una letteratura abbastanza sviluppata. Ad esempio qua ricordo Lorenzo Mastroianni che ci mostrò addirittura un caso del fumettista Dylan Dog che si scontrava o si incontrava con questa cosa, e ci sono una serie di film, no? Della presenza del supercubo e delle quattro dimensioni, eccetera. Un po' tutti i link vanno diciamo a usare queste diciamo, queste ci sono molti aspetti della letteratura del cinema che, diciamo, costruisce su questa idea. Questi sono dei link sicuramente validi. Ritorno al discorso di Flatlandia. Non so se Brian Green. Credo che questo sia questo doveva essere abbastanza interessante, credo che avesse molto a che vedere con questa questione, vediamo se lo riusciamo a vedere senza troppo.
Questo è lo screenshot,
allora vediamo dove è il link. Qual era il link? Era questo. Da qua io dovrei andare dentro il suo blog, no?
Forse l'ha messo.
Ecco, dovrebbe essere questo, no?
No, perché quella credo che sia la foto del screenshot. L'ha messo il link Word.
Ah, in Word Builder, ok. Vabbè, questo era un filmato che in parte richiamava questo. Questa era la pubblicità.
Can we take a picture with you?
Ok, vediamo un po', perché un po' tutti questi sono molto, in realtà sono molto interessanti, questi video sono stati selezionati, non è che tutto, poche cose che arrivano qua.
Thank you.
Cioè, il problema è che uno, diciamo, in linea di tendenza deve capire è che quello che una volta si definiva virtuale, parola che io praticamente non adopero mai, perché non sono proprio interessato a questa parola, è in realtà è una soglia continuamente ridefinibile e continuamente riavanzabile. Cioè, quando uno pensa a che cosa vuole dire avere sistemi programmatici sempre più presenti, vuol dire che tra non molto, non so se una generazione o due generazioni o quello che ci vorrà, la presenza completamente fisica, illusoria, di una presenza ologrammatica del passato, del presente o del futuro, farà parte di un ambiente assolutamente naturale, no? E questo vuol dire che può essere una persona del passato, del presente o del futuro, che può essere localizzata completamente altrove, e la soglia, diciamo, tra realtà e questo è una soglia che diventa molto labile, no? Come per noi sono molto labili tutta una serie di cose di cui siamo, diciamo, ormai abituati senza neanche raccontarci. Con l'avanzamento delle tecniche anche di creazione 3D, questa creazione non è detto che appartenga soltanto alla chiave ologrammatica, può anche darsi, sicuramente appartiene anche alla sfera reale, no? Attraverso appunto tutto quello che rappresenta il 3D. Quindi le soglie, diciamo, tra quello che uno definisce virtuale, quello che definisce reale, non solo si sfocano, ma sono continuamente ridefinite, sono continuamente ridefinibili in realtà, no? Quindi quello che qua si vede come, diciamo, ipotesi di creazione, che ne so, di un videogioco, di una cosa artificiale, di fatto può essere anche molto, può anche essere molto molto di più. Comunque poi ve li esplorate un poco per vostro conto, ci riflettete, quindi di massima sono tutte cose abbastanza interessanti. E per finire, un poco storicamente, abbiamo sempre fatto questo piccolo film, perché è un film divertente che però fa capire molto bene questo discorso della relatività delle condizioni spazio-temporali, perché ogni sistema spaziale e un sistema temporale sono diversi, eccetera. E a un certo punto, non so perché, mi è ritornata dalla memoria questo film che adesso vediamo. Dovrebbe riuscire a caricarlo, ci vorrà un po' di tempo, però adesso lo carico. La sequenza è del film La febbre dell'oro, no? Di Charlie Chaplin. Guardate che cosa succede qua.
Then came the dawn.
Questa è la condizione. Allora, secondo le nostre, diciamo, equazioni, chiaramente ogni sistema temporale è autonomo, è una condizione fatta temporale, può essere vista soltanto attraverso un'altra condizione, no? Per cui loro, su questa cosa loro giocano, in buona parte del film. Quindi loro non sanno qual è la loro condizione, no?
Thank you. stupid attack I've ever had, thought the little fellow.
Il peggiore attacco di fegato che ho mai avuto, no? È divertente, no? Perché come sempre quando tu non sai la spiegazione vai a qualunque altra plausibile, apparentemente plausibile, è lo stomaco, mi fa male il fegato. Ah, no, la testa. Questa è la genialità di Shepard, che fa sempre questi balletti, no? In genere perché semenano, no? Invece in questo caso avviene questa sorta di... È solidissimo. Ci tradisce. Sostanzialmente quello che accadrà progressivamente, ovviamente, è che loro continuano questa cosa e non hanno la più pallida idea di quello che avviene, fino a che, ovviamente, adesso ci vorrà un altro po', fino a che ovviamente vediamo un po' come. Ecco, lo vediamo in locale, che lo vediamo, diciamo, un pochettino meglio. Eravamo circa qua, credo, no?
Excited, take it easy, don't move, don't breathe. I said don't breathe stupid. You can be most annoying at times. If you will only be cool, be calm, said Big Jim. We have nothing to worry about.
Ecco, finalmente si capisce quello che praticamente quello, diciamo, il salto ci è voluto poco, ma ecco, cominciano a intuiscono che cosa succede. Però insomma mi sembrava sempre sembrata una cosa carina per fare questo ragionamento. Quindi diciamo, che è tutta questa cosa? Beh, insomma, come dire, è una piccola sfida, è una piccola crisi. In alcuni casi magari può creare un grande interesse, una grande voglia di approfondire, uno va a prendersi il libro di Catalano, magari legge qualcosa di Rovelli, cerca di capire di più, questo è soltanto un hint. Naturalmente credo che sia il caso di rileggere in una qualche forma, diciamo, quello che vi ho detto. Può darsi, e in qualche caso è accaduto, forse qualche più di un caso, che qualcuno degli elementi di questo ragionamento viene a inserirsi in questa fase con gli elementi del concept di gruppo o con gli elementi dell'installazione. Può darsi di sì, può darsi di no, però diciamo, è una, è una sfida che in questo momento entra. Va bene, io adesso studierò un po' il calendario per vedere se la volta prossima ci possiamo concedere la lezione su Gary, che sarebbe la companion di quella di Iceman, oppure, prego, oppure no, per ragioni di tempo, d'accordo? Devo guardare il calendario, non so, perché abbiamo troppe lezioni e certe non possiamo non farle, quindi non lo so, deciderò quando guardo. Va bene? Ok, come vi dicevo, io devo andare a...